Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo quindicesimo. Vita intima intratrinitaria. Note preliminari. Nel trattare della vita spirituale, per l'insegnamento della dottrina, noi abbiamo un linguaggio primario più semplice a riguardo dell'anima in grazia di Dio, che è impegnata a conoscere Dio, a incontrare Dio, ad amare Dio, a vivere l'unione con Dio. Si tratta ovviamente per i membri della Chiesa Cattolica della conoscenza e dell'amore del nostro Dio uno e trino, ossia di Dio amore, che è uno nella natura, trino nelle persone divine, Padre, Figlio, Spirito Santo. Nello sviluppo e nella crescita della vita spirituale, quindi, gradatamente, con l'inizio e con la pratica fedele della vita sacramentale, si arriva anche alla conoscenza e all'amore verso le tre distinte persone divine, che dimorano in ogni anima vivente con la grazia di Dio. La maturazione della vita spirituale, poi, con l'impegno alla santificazione, fa salire sempre più le anime nell'incontro via via personalizzato con Dio, conosciuto e amato come Padre, Figlio e Spirito Santo, che apre la via più diretta alla conoscenza della vita della Santissima Trinità. Di qui si arriva quindi all'itinerario specifico della santificazione, che si svolge in tre fasi del cammino ascetico: incipienti, proficienti, perfetti, per arrivare alle fasi della vita mistica che conduce alla perfezione più alta per la santità dell'anima. Nella vita mistica si arriva dunque al diretto incontro di amore mistico con Dio uno e trino, poiché, come insegna San Paolo, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Riflessioni di San Bonaventura. Di San Bonaventura si sa bene che egli era una vera aquila nei suoi desideri e aspirazioni alla vita spirituale, da elevare sugli alti piani della vita ascetica e mistica. Egli non si rassegnava mai a dover stare fermo nei ragionamenti o nella pura razionalità, ma nei suoi desideri e aspirazioni voleva varcare tutti i limiti e si poneva in posizione di trascendenza per inebriarsi del sole sfavillante nell'alto del cielo, ripetendo a se stesso e a noi tutti che il punto di partenza per ogni sur sum maxio non è che un acceso desiderio di amore di Dio. Particolarmente in questi primi decenni del terzo millennio di storia della Chiesa, a chi vorrebbe paganamente convincerci che siamo tutti assorbiti in un cosiddetto divenire cosmico, che tutto convoglia in energie, tempo, umanità, senza guardare in faccia a nessuno, il nostro santo dottore serafico ricorderebbe che l'uomo è stato fatto per qualcosa di molto di più, ossia è stato fatto per essere immerso interamente in colui che è Dio amore e che vuole accendere in noi l'unico vero senso della verità, della felicità e della libertà umana. San Bonaventura insegna che l'amore si volge verso l'oggetto che attira con più forza e massimamente attira ciò che massimamente è amato. Massimamente si ama la propria felicità, felicità che non si conquista se non si possiede il sommo bene e il fine ultimo. Niente dunque appetisce l'umano desiderio se non il sommo bene, o ciò che è ad esso diretto, o ciò che con esso abbia qualche somiglianza. Tale è dunque la forza attrattiva del sommo bene, per cui niente la creatura può amare se non è sospinta dal desiderio di lui, ed erra quando scambia l'effigie e il simulacro con la verità. Incontro con Dio uno e trino. Io in loro e tu in me, affinché siano consumati nell'unità. Questo è il testo base evangelico di ogni anima che, interamente consumata in Cristo, nel suo itinerario mistico, arriva quindi all'unità della vita intratrinitaria di Cristo, ossia all'unità non solo della vita di Cristo vissuta nel mondo, ma della stessa vita di Cristo vissuta nel seno della Trinità Santissima. La prima fase di elevazione nella vita mistica, dunque, fa assimilare l'anima alla vita di Cristo vissuta su questa terra, come sperimentava e diceva San Paolo di se stesso. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La seconda fase, invece, vissuta nella continuità della vita mistica con il suo sviluppo, conduce l'anima all'assimilazione anche della vita che Cristo vive in seno alla Trinità. E qui siamo all'esperienza della vita mistica intratrinitaria, che è appunto duplice, quella vissuta nella Trinità delle persone e quella suprema vissuta nell'unità delle tre persone. Ma in che cosa consiste, più precisamente, la vita intratrinitaria? Risponde la teologia. Ab eterno, Dio Padre genera il Figlio, il Verbo, quale seconda persona, perfettissima ed eterna come il Padre, ma realmente distinta dal Padre. Il Padre e il Figlio insieme, quindi, nell'unità di un principio unico, spirano lo Spirito Santo, che è la terza persona, anch'essa perfettissima ed eterna, come il Padre e il Figlio, ma distinta dal Padre e dal Figlio. La generazione del Figlio da parte del Padre e l'aspirazione dello Spirito Santo da parte del Padre e del Figlio sono le operazioni divine immanenti, costituiscono perciò la pienezza della vita divina, della perfezione e della beatitudine di Dio, in eterna e perfetta attualità, senza principio né successione né termine. Ecco la vita intima di Dio, Dio trino nelle persone distinte, un solo Dio nell'unità della natura. Quale può essere la partecipazione dell'anima alla vita divina intratrinitaria? Sappiamo che per la sua bontà infinita Dio vuole che l'anima dell'uomo, suo figlio adottivo, prenda parte alla sua stessa vita divina e per questo comunica all'anima del figlio adottivo una rigenerazione divina con la partecipazione a quella stessa vita che il Padre comunica al Figlio ab eterno e che il Padre e il Figlio comunicano allo Spirito Santo. E così avviene quel che Sant'Atanasio ha scolpito nella formula trinitaria, ossia che il Padre opera per il Figlio nello Spirito Santo, comunicando all'anima la perfettissima e increata vita divina con una partecipazione creata e finita. Sublimità dell'infinito amore divino trinitario che vuole comunicarsi ad ogni figlio adottivo. Co- come avviene l'ingresso dell'anima nel seno della Santissima Trinità? La risposta sta nelle parole di Gesù: «Io sono la porta. Chi entrerà per me troverà pascoli». La porta d'ingresso, dunque, è Gesù Cristo, che fa partecipe l'anima della sua filiazione divina. Poiché la rigenerazione di un'anima alla vita divina dipende dalla generazione increata del Verbo, che fa diventare figlio di Dio per grazia come Lui lo è per natura. Si diventa figli nel Figlio di Dio, dunque, poiché noi, con il Santo Battesimo, veniamo tutti predestinati a diventare conformi all'immagine del Figlio, il primogenito fra molti fratelli. Noi, perciò, partecipando della divina natura con il dono massimo della grazia santificante battesimale, siamo figli del Padre per grazia, così come Gesù, il Figlio primogenito, lo è invece per natura. Come rendersi conto della grandezza del progetto di Dio? Da tutti questi dati spirituali e soprannaturali si scopre subito l'altezza e la dignità del progetto di amore paterno di Dio Padre, che chiama noi e ci vuole come suoi figli nel Figlio, per l'opera della grazia infinita della filiazione divina, che ci viene comunicata per la grazia santificante del battesimo, elevandoci alla conformità del Figlio primogenito, nostro divino fratello unigenito increato, tutto divino per natura. È Lui, comunque, Gesù Cristo, la via e la porta d'ingresso alla partecipazione della vita di grazia, che ci vuole portare in alto, staccando noi da noi stessi, dal nostro mondo terreno, per elevarci e farci arrivare sugli altipiani supremi della vita mistica, che eleva e trasporta nel cuore stesso della Santissima Trinità, ove aver parte alla vita divina più ineffabile e misteriosa, quella intratrinitariforme e unitariforme. C'è anche per questo un rapporto speciale con lo Spirito Santo? Sicuramente è ugualmente di primaria importanza. Per ogni anima cristiana, in realtà, avviene ciò che avviene nei riguardi della generazione eterna del Divin Verbo del Padre, nel senso che l'anima, nel Santo Battesimo, come viene fatta partecipe dell'eterna generazione del Figlio Divino, così viene fatta partecipe anche della divina aspirazione dello Spirito Santo, che è tutto l'amore del Padre e del Figlio. Questa è la verità della parola divina, che dice: «Perché siete figli, mandò il Dio lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, il quale grida, Abba, Padre». E ancor più è stato scritto che sono figli di Dio coloro che si lasciano condurre dallo Spirito Santo. Come esprimere dunque ciò che avviene nell'anima in grazia di Dio con la presenza della Santissima Trinità? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo di fatto vivono nell'anima con la presenza della grazia di Dio, in questa continua missione divina, anche se invisibile e insensibile, della loro donazione all'anima, vivendo realmente in essa e comunicando ad essa l'incredibile partecipazione alle loro eterne processioni divine, che avvengono in effusione di grazia senza misura, cioè il Divin Padre che genera il Figlio, il Padre e il Figlio che in unità di principio spirano lo Spirito Santo. Quali meraviglie divine avvengono dunque in ogni anima cristiana che vive nella grazia di Dio su questa povera terra? Sono meraviglie divine a disposizione di ogni cristiano che voglia vivere con la grazia divina nell'anima, secondo le parole di Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Sono ben più che numerosi, infatti, gli scritti dei santi e soprattutto dei mistici più qualificati di ogni tempo, che ci descrivono in pagine e pagine le meraviglie delle loro esperienze sublimi nelle elevazioni e nei rapporti con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'aggiunta dolcissima della Madonna, degli angeli e dei santi. Pensiamo al grande San Bernardo di Clairvaux e alla Vergine Santa Geltrude, a San Francesco e Santa Chiara d'Assisi, a Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, a San Francesco di Sales e Santa Margherita Maria Lacock, eccetera. Ma quanti dei cristiani purtroppo si rendono conto o almeno arrivano a conoscere in qualche modo queste meraviglie divine, per dono di Dio amore, che si fanno sempre presenti e operanti nella loro anima in grazia di Dio? Non è forse incredibile che tanti cristiani siano così spesso insensibili e incoscienti nel trascurare queste realtà divine che sono realmente in noi e che ci riguardano per il bene più alto e divino della nostra vita sulla terra e nell'aldilà? Come non comprendere la necessità, oltre che il santo dovere, di renderci conto di queste realtà di grazia così sublimi, donate misericordiosamente a noi tutti? Lo Spirito Santo, con la sua ineffabile luce e amore senza misura, voglia davvero illuminarci e innamorarci di questi beni infiniti a noi donati. Qual è l'opera del Divin Padre in questo rapporto di ogni anima con la Santissima Trinità? Il Divin Padre è la sorgente eterna e infinita della grazia divina con cui partecipa la sua natura all'anima, rigenerandola nel Santo Battesimo come figlio nel Figlio. Egli ha una sola generazione eterna, quella del Figlio, nella quale genera ogni altro figlio fatto partecipe di quell'unica eterna generazione. Per questo noi, figli nel Figlio, incorporati a Gesù Cristo nel corpo mistico, ci possiamo sempre rivolgere al Divin Padre e chiamarlo direttamente con le parole filiali, Padre nostro. Questa è la prova più grande della paternità di Dio per noi, il dono fatto a noi della partecipazione creata della sua propria natura comunicata al Divin Figlio. Guardate di quale amore ci ha amato il Padre, potendoci chiamare ad essere di fatto figli di Dio, dal quale ogni famiglia, e nei cieli e sulla terra, prende nome. Come avviene di fatto l'incontro con le singole persone divine nella vita intratrinitaria? Secondo i grandi mistici, l'esperienza completa insegna che di solito l'ordine dell'ascesa dell'anima alla Trinità avviene per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo, al Padre. È l'inverso della stessa formula di Sant'Atanasio. Il ponte che congiunge l'umano con il divino è l'umanità di Cristo Gesù, che unisce al Verbo e attraverso lo Spirito Santo sale al Divin Padre. Tutto si svolge nella Trinità e nell'unità di Dio. In tutto questo non può non risultare la dignità e l'elevatezza dell'anima fatta partecipe nel suo incontro con Dio Uno e Trino della imperscrutabile vita divina intratrinitaria. Come è possibile? Non si può che ammutolire, venendo a sapere l'altezza sublime del progetto di Dio nei riguardi degli uomini, di tutti gli uomini. La chiamata alla santità, in sostanza, è chiamata alla vita intratrinitaria. Ogni uomo è creato, di fatto, per questa vita intratrinitaria. Dio crea tutti per la vita divina del paradiso. Nessun'anima può essere creata da Dio per l'inferno o per il purgatorio. Ogni uomo, di fatto, è libero di andare in paradiso o di andare all'inferno o in purgatorio, se non vuole seguire il progetto d'amore di Dio. Il paradiso è il cielo della vita eterna intratrinitaria, a cui Dio chiama e destina tutti, già da questa terra, con la sua volontà divina. Questa è la mia volontà, la vostra santificazione. E non dovremmo per questo diventare tutti santi noi uomini, facendo la volontà di Dio che ci vuole soltanto in paradiso? Come mai invece succede che i santi siano così pochi fra di noi? Succede realmente, anzi, ciò che Gesù ha già rivelato a noi, ossia che molti sono i chiamati, pochi però sono gli eletti. Come mai i molti chiamati non rispondono? La verità è che ogni uomo ha il grande dono della libertà e deve decidersi liberamente per il progetto d'amore di Dio che chiama al paradiso. Purtroppo invece si sa che l'uomo può decidersi anche per il rifiuto del progetto d'amore di Dio che lo vuole in paradiso nel seno dell'infinita Trinità. E così avviene, di fatto, tristemente. L'altra scelta dell'uomo può essere il purgatorio, dove dovrà purgarsi di tutta la sua opposizione a Dio amore, avendo assecondato, purtroppo, l'egoismo della triplice concupiscenza, che provoca appunto la perdita e lo sciupio enorme delle grazie divine che servivano alla propria santificazione, che è volontà di Dio. Ma sia ringraziato il Dio che dopo il purgatorio c'è comunque il paradiso, che è tutta misericordia di Dio. La via Trinitario Mariana. Dobbiamo stare molto attenti a seguire la via Trinitario Mariana di San Luigi Maria Grignon da Montfort, il quale insegna bene che la via cristocentrico mariana parte dalla Santissima Trinità e conduce alla Santissima Trinità. Ricordiamo le parole del Santo che parla delle tre persone divine in rapporto a Maria, considerata tutta relativa a Dio e considerata molto bene, anzi, relazione a Dio, che esiste solo in rapporto a Dio. Poiché Dio Padre ha dato suo Figlio al mondo per mezzo di Maria, e vuole avere figli per mezzo di Maria fino alla fine del mondo. Dio Figlio si è fatto uomo per la nostra salvezza, ma in Maria e per mezzo di Maria, e vuole formarsi e per così dire incarnarsi ogni giorno per mezzo della sua cara madre nelle sue membra. Dio Spirito Santo ha comunicato a Maria, sua fedele sposa, i suoi doni ineffabili, e vuole formarsi in lei e per mezzo di lei degli eletti. In questo insegnamento di San Luigi Grignon si presenta al primo posto ciò che deve animare anche la nostra preghiera mariana, ossia la presenza della fede trinitaria nelle preghiere rivolte a Maria. Ecco un esempio della preghiera mariana di San Luigi Grignon. Ti saluto, Maria, figlia amabilissima dell'Eterno Padre, madre mirabile del Figlio, sposa fedelissima dello Spirito Santo, tempio augusto della Santissima Trinità. Questo è l'intero mistero di grazia di Maria Santissima, che può animare e riempire la nostra vita contemplativa d'amore a tutti i livelli più alti della vita mistica. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 15. Vita intima intratrinitaria.